Apriamo questa mattina in Efesini capitolo 5. Efesini 5, vogliamo leggere dal versetto 17 a 21. Non siate perciò disavvedute, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi e uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi e uni gli altri nel timore di Cristo. Qui Paolo, questi pochi passi, dice: non voglio che siete disavveduti, ma intendete quale sia la volontà di Dio. Qualche domenica fa abbiamo parlato del battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, ma qui Paolo parla della pienezza dello Spirito Santo. Che cos'è? Quali sono i frutti della pienezza dello Spirito Santo? Sicuramente sono i frutti dello Spirito in Efesini capitolo 5, ma anche qui in questi tre versetti abbiamo tre cose, tre caratteristiche di uno che è pieno di Spirito Santo. E Paolo comincia qui in versetto 18 con un paragone. Non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Quindi fa questo confronto fra un ubriacone e fra uno che è pieno dello Spirito Santo, un contrasto, in un certo senso c'è l'opposto di essere ubriaco, essere pieno di qualche sostanza, sicuramente non lo Spirito Santo. E al contrario, essere pieno dello Spirito Santo è una cosa molto naturale, di essere pieno di Dio. Eppure ci sono le somiglianze, in un certo senso, non fraintendetemi, fra uno che è pieno di vino e fra uno che è pieno dello Spirito Santo. Almeno uno che è ubriaco dimostra alcune caratteristiche che uno che è pieno di Spirito Santo dovrebbe dimostrare, anche se in un ubriaco sono prodotti in modo artificiale, no? Pensiamo un attimo a un ubriacone. Com'è un ubriacone? Avete mai visto un ubriacone? No. Qualche volta, no? Nel mio paese ci sono purtroppo un grande problema dell'alcolismo. Nella cultura americana ci sono uomini, anche io prima di conoscere il Signore andavo ai bar e mi ubriacavo. Andavo con i miei amici appositamente per bere, per ubriacarmi. Qual è qualche caratteristica di un ubriacone? Pensate un attimo. Cosa? Parla troppo? Di solito uno che è ubriaco è gioioso, no? Woo! Magari non si comporterebbe mai in un certo senso, no? Cioè, quando non è ubriaco, magari una persona molto, sai, si comporta sempre in un certo modo, quando comincia a bere troppo, comincia a manifestare questa gioia, no? Oh sole mio, no, comincia a cantare. Però una gioia artificiale, una gioia prodotta dall'alcol. Quindi non una gioia duratura, non una gioia prodotta dallo Spirito Santo, una gioia temporanea prodotta da questo chimico. L'ubriacone veramente non ha motivo di gioia. No? Lui è gioioso perché è ubriaco, ma non perché la sua vita va così bene. Anzi, tante volte l'ubriacone è ubriaco proprio perché la vita non va bene. Parlando per esperienza, uno che si ubriaca, uno che usa droga, lo fa principalmente perché la sua vita non è felice. Lui non ha gioia vera, genuina, e quindi deve usare qualche sostanza per produrlo. Al contrario della pienezza dello Spirito Santo, che è una gioia vera. Quando noi siamo pieni di Spirito Santo, la parola di Dio dice che noi abbiamo una gioia ineffabile. Ineffabile in italiano cosa vuol dire? No, non ci sono parole. Ineffabile, non si può neanche raccontare quanto è pieno questa gioia. È una gioia ineffabile, non ci sono parole neanche per descrivere la gioia che un credente ha. E la nostra gioia nel Signore non è una gioia che non ha una motivazione indietro. È una gioia che ha un fondamento. Anche Neemia, quando parlava con il popolo di Israele, dopo che è stato predicato la parola di Dio tutto il giorno, se voi pensate che io a volte vado a lungo, guardate Neemia che leggevano la Bibbia dall'alba fino al tramonto. Amen. Proviamo qualche volta una riunione così. Venerdì siamo stati qui 4 ore a pregare e devo dire che è passato abbastanza velocemente. Alcuni hanno detto, la prossima volta facciamo tutta la notte. Bene, bene. E la gioia che abbiamo come credente è una gioia basata su quello che Cristo ha fatto per noi. La gioia di un credente non è una gioia così, sono gioioso? Non è neanche una gioia che potremmo ottenere anche un non credente, no? I non credenti di che cosa ottengono gioia? Magari vincono la lotteria? Tante persone hanno proprio il come si dice, il legame di fare shopping, no? In America, se potete credere, abbiamo ormai tutte le patie, si dice? Patologie. Dicono che è una malattia, quindi ormai nessuno pecca più, è sempre una patologia, è colpa di tuo nonno o di qualcun altro. In America noi abbiamo Alcoholics Anonymous per gli alcolizzati, quindi alcolici anonimi, no? Abbiamo i tossicodipendenti anonimi, e questo dipendente anonimi, e adesso in America ci sono anche Shopping Anonymi, no? Persone che sono legate al shopping, no? Maggiormente donne, non mi dovete lapidare dopo, che hanno con la carta di credito, e queste persone, ho visto una volta in America questo documentario, e queste donne confessavano, io oggi, se non vado a fare la spesa ogni giorno, non vado a comprare un paio di scarpe, un qualcosa, come la mia, non c'è gioia nella mia giornata, no? Però anche loro riconoscevano, dopo che avevano accumulato debiti di $20,000, hanno fatto vedere una signora che aveva il garage pieno di borse, di scarpe, tante cose che lei non aveva neanche mai usato, perché aveva questo legame. E lei traeva la sua gioia nel fare una spesa ogni giorno, di comprare quella cosa. E un non credente magari trova la gioia da queste cose, da fare la spesa, avere una macchina nuova, avere più soldi, anche della famiglia, dei figli. Ma sono sempre una gioia che è basata su qualcosa che si può perdere, perché cose materiali possono bruciare, possono essere persi. Anche i nostri cari, la nostra famiglia, potremmo perderli. E quindi il fondamento della nostra gioia può essere è effimero alla fine. ma la gioia di un credente non è basata su qualcosa su questa terra, ma è basata sulle eterne promesse che Dio ci ha fatto, è basata su quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. E perciò la gioia di un credente è una gioia che va al di sopra di ogni circostanza. Anche se io perdo il lavoro, viene un terremoto e cade la mia casa, posso tenere la mia gioia, perché la mia gioia è basata sull'amore di Dio verso di me in Cristo Gesù. E se io perdo il lavoro, se crollo la mia casa, questo non è cambiato. Tutto può cadere su questa vita, ma quello che io in Gesù è lì conservato nei cieli per me, disse Pietro nella sua prima lettera. Io ho la vita eterna, l'ho ora, in questo momento. Ho la promessa di Dio. Gesù ha detto, io vado a preparare un luogo per voi. E poi cosa ha detto? E se io vado, io tornerò a prendervi. La nostra gioia è basata su questo. Un'altra cosa di un ubriacone, loro perdono, mi sembra qualcuno ha detto, perdono ogni inibizione, no? Magari uno che non canta mai pubblicamente si mette a cantare, che non balla mai pubblicamente si mette a ballare, perché questo alcol produce questo, come si dice, si perde ogni inibizione, si perde tipo la paura di quello che altri pensano. Però anche qui è prodotto artificialmente. Invece in noi la pienezza dello Spirito dovrebbe produrre in noi questa mancanza di inibizione. Quando siamo pieni di Spirito Santo non abbiamo vergogna o paura di alzare le nostre mani, di battere le nostre mani, di dire gloria al Signore. Amen. Qualche volta. La pienezza dello Spirito ci rende autonomi di quello che gli altri pensano di noi. Perché nel mondo è molto importante di fare bella figura, no? Di apparire davanti agli altri in un certo modo. Ma per un credente pieno dello Spirito, il suo amore per Cristo va al di sopra di quello e quindi lui non si interessa. Magari i miei colleghi, se dovessero venire qui in chiesa e vedermi alzare le mani e lodare il Signore, direbbero quello è pazzo. Ma non mi interessa, perché io amo il mio Signore. Non mi interessa quello che pensano di me. Perché loro passeranno, questo mondo passerà e quella fabbrica passerà, ma mio Signore non passerà mai. Mi ricordo quando ero un nuovo credente e sono andato nell'isola di Hawaii a lavorare sulla scuola biblica lì di gioventù in missione. E tutti noi operai, io facevo falegname qui nella costruzione di questa scuola biblica, ogni mattina dopo la colazione avevamo una riunione di lode, 15-20 minuti di lode, tempo di preghiera e poi andavamo a lavorare. Era molto bello, un modo molto bello per cominciare la giornata nelle lode del Signore. E mi ricordo i primi giorni che ero arrivato lì, ero proprio un nuovo credente. Voi conoscete, io ho conosciuto il Signore leggendo la Bibbia a casa, quindi non neanche frequentavo una chiesa, purtroppo. E mi ricordo i primi giorni che ero lì, c'era questo fratello davanti, circa 60 anni, e ogni volta che cominciavano a lodare il Signore, lui alzava le mani e cominciava a fare un piccolo balletto. E devo confessare, io lo guardavo e dice, ma che vergogna, no? Cioè, per me era scandaloso, no? Siamo in chiesa. Poi io sono cresciuto nella chiesa luterana, che è più o meno come la chiesa cattolica, anche se è una chiesa protestante, no? Tutto va secondo l'orologio, no? Il pastore legge lui legge qualcosa dal loro libro di preghiera e la congregazione risponde a lui, e ogni domenica è uguale, e fa il suo sermonetto di 15-20 minuti per non scocciare troppo la gente, e era molto rigido, no? Tutti si dovevano pregare così, e qualsiasi dimostrazione di emozione, di passione, non esisteva. E quindi, vedendo questo per la prima volta, ho detto: mamma mia, ma quello è scandaloso, no? Che lui alza le mani, fa questo balletto a Dio, per me era terribile. Però sapete una cosa, lo Spirito Santo fa la sua opera nella nostra vita. E tempo passava, e mi ricordo una mattina c'erano i cantici, c'erano le lodi di Dio, e io sentivo una gioia dentro di me, un amore verso il Signore, e anche io volevo alzare le mie mani e dire: Signore, eccomi qua, sono tutto tuo, no? Però mi vergognavo, no? Sai, era proprio una battaglia. Non so per voi se è stato così. Per me, che sono una persona timida, no? Era proprio una battaglia fortissima dentro di me, no? Li alzo o non li alzo? Li alzo o non li alzo? No? Cosa penseranno gli altri di me? Che poi la cosa buffa, no? Il diavolo mi seminava questi pensieri. Cosa penseranno di te? Che poi in realtà tutti avevano gli occhi chiusi, nessuno guardava me. E nessuno mi avrebbe neanche visto se alzavo le mani. Magari qualcuno indietro. Alla fine ho detto: Signore, non mi interessa quello che pensano di me, io ti amo. Alleluia. E nella mia vita personale è come stata una liberazione, no? Questa è una mia piccola esperienza. Non mi interessa quello che gli altri pensano di me, perché io ti amo, tu hai fatto tutto per me, perché dovrei vergognarmi di te? E questa è la pienezza dello Spirito Santo, che per noi Dio è più importante di qualsiasi altra cosa e qualsiasi altra persona. Un'altra cosa dell'ubriacone, come ho detto già, lui canta, no? Piccoli bollicini nel vino. C'è questa canzone in americano. Però perché canta l'ubriacone? Per nessun motivo. Invece noi cantiamo per un buon motivo. Noi cantiamo perché veramente siamo stati redenti. Nella Bibbia redenzione è una figura di un schiavo nell'impero romano che non poteva in nessun modo liberarsi. Uno condannato a una vita di schiavitù, uno condannato di essere venduto come merce. Uno condannato, anche se si sposasse e avesse figli, di anche avere la propria moglie, i propri figli, anche venduti come animale e portati molto lontano da lui. Questo volevo dire schiavo nell'impero romano. E c'era nella legge romana una legge che una persona poteva comprare quel schiavo, redimerlo dalla schiavitù e poteva darlo la libertà. Poteva pagare il prezzo per liberare quel schiavo e dire: guarda, c'è proprio della bontà del cuore, non perché il schiavo meritava, o perché era una persona brava, o bello, o carismatico, ma proprio della bontà del cuore. Persona ricca che aveva mezzi per farlo, poteva redimere quella persona e dire: io ti libero. E scrivevo proprio un contratto, una carta, che dicevo: tu sei un uomo libero, puoi fare quello che vuoi. E questo è esattamente quello che Gesù ha fatto per noi. noi eravamo schiavi di Satana, incapaci di liberarci mai di quel schiavitù, incapaci mai di essere liberati e avere la libertà. E Gesù ci ha redento, Lui ha pagato con il proprio sangue il prezzo del nostro riscatto e ci ha liberato, ci ha tolto dalla schiavitù di Satana e ci ha detto: sei libero adesso, cammini nella libertà. E quindi noi, al contrario di un ubriacone, noi abbiamo tanti motivi per cantare, ma tantissimi, per lodare e cantare il Signore. Anche l'ubriacone, la sua gioia dura finché l'alcol dura, è temporanea, e poi ha anche i suoi risultati. Dopo, il giorno dopo, hai mal di testa. Quanti avete provato? Confessate. Che gioia ieri notte, poi il giorno dopo, mamma mia, che gioia, non mi ricordo niente, cosa ho combinato ieri. Ma la gioia dello Spirito non è così, fratelli. Prima la gioia del Signore dura in eterno, e la gioia non ci dà mal di testa, ci dà felicità nel cuore. E ci sono questi tre frutti e tre cose che noi dobbiamo fare per avere la pienezza dello Spirito Santo. Voi volete la pienezza dello Spirito Santo? Amen. Perché tante volte pensiamo alla pienezza dello Spirito Santo, parlare in lingue, profetizzare, guarire qualcuno. Questo non è la pienezza dello Spirito Santo. Questi sono doni dello Spirito Santo, sono manifestazioni che lo Spirito Santo dà a noi credenti, ma non è prova della pienezza dello Spirito Santo, perché un credente può anche parlare in lingue e non essere pieno di Spirito Santo. Magari alcuni dicono: oh, questo è... ma è così, perché i doni di Dio sono senza revocazione. Dio magari ti ha dato quel dono, ma non vuol dire che tu hai quel dono e che tu cammini alla pienezza dello Spirito Santo. La pienezza dello Spirito Santo viene attraverso queste tre cose e ha questi tre frutti. Abbiamo già parlato tanto. Il primo frutto è la gioia. Prima evidenza che siamo pieni dello Spirito Santo è la gioia. Non vi inebriate di vino del quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. Voi volete la gioia? Volete sperimentare la pienezza dello Spirito Santo? Cominciamo a mettere in pratica questo versetto. Parlandovi uni altri, con lamentele, con critiche, con burle, col brontolare, con lamentele, così è scritto. No, parlandovi uni altri con salmi. Inni, cantici spirituali. Dovremmo parlare con la parola di Dio. Le nostre conversazioni devono essere piene della parola di Dio, con cantici, con inni di lode, una vita di lode. Se vogliamo sperimentare la pienezza dello Spirito Santo, se vogliamo sperimentare la vera gioia, dalla mattina alla sera. Da diverso tempo stiamo pregando per una radio. Amen. E penso che il momento è giunto, non so come. Per fede avremo un radio qui. Così quando siete qui in giro con la macchina potete girare sulla stazione della comunità e sentire inni e cantici spirituali. Magari la parola di Dio. Forse è questo americano che non sa parlare l'italiano. o magari qualcun altro che sa parlare italiano. Non sarebbe una cosa bella che giriamo invece di sentire no, che sentiamo tante volte in giro, no? Le lodi di Dio. E magari abbiamo la finestra abbassata e dice, ma cos'è? È un'altra musica. È un canto nuovo questo. Noi come credenti dobbiamo essere un popolo di lode. Non so se avete la possibilità dove lavorate. Chiedete ai vostri datori di lavoro, posso mettere inni di lode qui dove lavoro? A volte non è possibile perché è rumoroso, abbiamo... Ma chi lo sa? Io ieri ho pulito il mio garage, no? Quanti di voi piace pulire il garage? Solo lui. A me non mi piace. È uno dei compiti più odiosi nella vita, no? E poi, se vedete il mio garage, non ci vuole una scopa, ci vuole una ruspa. Però ieri ho detto, mamma mia, devo dare, è una cosa che lo, no, io veramente, un mio grande difetto, pregate per me, è che sono un, come si dice quando tu metti sempre, faccio domani, no, disordinato, rimandatatore, procrastinatore, esatto, quella era la parola che cercavo. Procrastinatore è un mio difetto, lo confesso. Silvano non c'è, ma ho cominciato di pulire il garage e ho messo un MP3, un CD di una conferenza che hanno fatto in America diversi anni fa, e mentre pulivo ascoltavo, ho ascoltato 3-4 messaggi da questi pastori in America. E sai, a volte dovevo uscire e non prendevo tutto, però posso dire che veramente è stato un momento, cioè, dopo che avevo pulito il garage, non è finito ancora, però almeno si può passare adesso. Cioè, sono stato così edificato, perché per 3, 4, 5 ore che ero lì a pulire la parola di Dio, e questi fratelli che parlavano di Dio, del Signore, la sua parola, i versetti, pieno. In questi giorni ho avuto una settimana molto piena, sono stato con David 2 volte in questura, pensate, noi stranieri capiamo cosa vuol dire questo, no? La lotta libera in questura. Avete mai visto una partita di rugby? Sì, immaginate una partita di rugby con 300 persone, e qua ho detto tutto. Ho avuto quello, tutta la riunione settimanale, mercoledì abbiamo fatto la riunione qui, giovedì abbiamo fatto Santa Giustina, venerdì abbiamo fatto la veglia fino a mezzanotte, ieri sera con i giovani abbiamo fatto la riunione con i giovani, questa mattina sono qui con voi e posso dirvi che sono molto edificato, perché ogni giorno ho avuto un tempo con i miei fratelli in preghiera, in lode, nella parola di Dio. E posso dire che poi la pulizia, ascoltare la parola di Dio. Non ho avuto tempo neanche per guardare le brutte notizie sui telegiornali tanto in questi giorni. Se vogliamo la pienezza dello Spirito Santo, dobbiamo fare delle scelte. Scelgo questo o scelgo questo? Scelgo grande fratello o scelgo grande fratello Gesù? No? E vi dico una cosa, fratelli, anche io mi alzo la mattina come voi, ho la giornata piena di quello che io devo fare, e anche io tante volte, magari mercoledì o venerdì, quando c'è il culto durante la settimana, mamma mia, quanto sono stanco. Cioè, la mia carne mi dice forte, no? Ma resti a casa, ma chiami Vincenzo, chiami qualche altro fratello che va in chiesa a fare la riunione, no? È bello che c'è qualche altra persona a cui posso affidare questi compiti ogni tanto, però io devo negare la mia carne, io devo dire no alla mia carne e devo dire io vado in chiesa, io sono il pastore e devo dare l'esempio. E posso dirvi che non sono mai, neanche una volta in tutta la mia vita, andato in qualsiasi chiesa, in qualsiasi parte, che dopo mi sono pentito. Non ho mai detto quello è stato un spreco del mio tempo. A voi è capitato? A me finora non è mai capitato. Tante volte però ho guardato qualche film o qualche cos'altro e dopo che mi ha contaminato con tutte le cose che erano dentro, ho detto, mamma mia, che spreco di tempo. Che spreco di mio tempo a stare qua a guardare quella cosa. E altro che pienezza di Spirito Santo, pienezza di mondanità. È una scelta che noi dobbiamo fare. Parlandovi in altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. La seconda cosa, se vogliamo la pienezza dello Spirito, è anche un'evidenza che siamo pieni di Spirito Santo, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi un altro comandamento, questo non è un suggerimento da parte di Dio. Se vi volete, rendete del continuo ringraziamento. È un comandamento. Volete sperimentare la pienezza dello Spirito Santo? Parlatevi uni altri con salmi, inni, canti spirituali. Ringraziate Dio del continuo. Io di natura sarei una persona brontolone. Pregate anche per questo, per la mia vita. E io mi rendo conto che tante volte, magari proprio in casa mia, il luogo dovrei ringraziare più il Signore, no, per mia moglie, i miei figli e tutto quello che ho, è proprio il locale del brontolare. Non so se per voi è così. Non dovete rispondere. Magari quelle persone, quelle cose che io dovrei apprezzare di più, sono proprio quelle cose che non apprezzo. Ma Dio ci chiama di essere un popolo che rende continuamente grazia a Lui, che ha un cuore grato. C'è un canto in inglese antica di lode che dice: conta le tue benedizioni uno per uno. Contali ogni giorno nel nome di Gesù. È un'abitudine che dovremmo fare, nello stesso modo che possiamo avere l'abitudine di brontolare. Sono scelte che noi facciamo. E se siamo credenti pieni e noi desideriamo veramente, avete tutti proclamato con voce forte che volete la pienezza dello Spirito Santo, giusto? Allora dobbiamo mettere in pratica queste cose, di avere un cuore di gratitudine. E io ho scoperto una cosa che mi aiuta di avere un cuore di gratitudine e di riflettere anche brevemente sullo stato di tante persone in questo mondo. Voi avete da mangiare dopo il culto? Quanti di voi avete da mangiare dopo il culto? Pochi? Io penso che tutti voi avete da mangiare dopo il culto. Ma sapete una cosa? Ci sono persone nel mondo oggi che non hanno neanche mangiato questa mattina. Io amo i miei figli più di ogni qualsiasi altra cosa qui sulla terra. E solo il fatto di pensare di un padre magari in Africa o in Asia o in qualche parte del mondo, magari anche qui in Italia, che magari ha quel peso di pensare non ho da dare ai miei figli da mangiare oggi. Pensate un attimo, noi abbiamo tanto per quale ringraziare Dio. Amen. Tanto. Non viviamo in un paese dove c'è la guerra, non viviamo in un paese dove c'è malaria e migliaia di altre malattie. Penso che molti di noi siamo in buona salute. Abbiamo mogli e mariti, abbiamo bambini che ci amano, abbiamo un lavoro. A noi, fratelli, io penso che la maggior parte di noi non basterebbe neanche una giornata per ringraziare il Signore. Cioè, nel senso, non basterebbe neanche il tempo che è in una giornata. Se riflettiamo. Di nuovo uova e patate bollite. Signore, grazie per quelle patate. Grazie, Signore, che mi hai salvato. Grazie, Signore, che mi hai perdonato. Grazie, Signore, che il mio nome è scritto in cielo e che io un giorno sarò con Te per l'eternità. Grazie, Signore, che anche le difficoltà un giorno passeranno. Grazie, Signore, che ho un tetto sopra la mia testa quando piove. Grazie che ho da mangiare dopo il culto questa mattina. Eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che se noi riallegniamo la nostra mente, dovremmo essere gioiosi dalla mattina alla sera. Dovremmo essere persone che traboccano di gioia e di gratitudine. E poi la terza cosa, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Quindi, se vogliamo la pienezza dello Spirito Santo, dobbiamo avere un cuore sottomesso. Prima, qui non parla di sottomissione alle mogli e ai mariti, che poi parla più avanti qui in Efesini, o siate sottomessi all'autorità, siate sottomessi ai vostri datori di lavoro, abbiamo visto in primo Pietro. Qui dice sottomettetevi uni agli altri, quindi vale per tutti noi, noi uomini, che tante volte vogliamo imporre, donna devi sottometterti a me. Qui sottomettetevi gli uni agli altri, perché? Nel timore di Cristo. Se abbiamo vero timore di Dio, noi ci sottometteremo gli uni agli altri. E questo è un altro passo per avere la pienezza dello Spirito Santo. Abbiamo visto mercoledì, giovedì, a Santa Giustina, 1 Pietro 5, sottomettetevi sotto la potente mano di Dio e nel tempo opportuno Dio vi innalzerà. Perché Dio resiste chi? I superbi, ma Lui dà grazia ai umili. Volete abbondanza di grazia? Volete abbondanza di pienezza dello Spirito Santo? Umiliatevi, sottomettetevi. Anche qui c'è un'area della nostra mente che dobbiamo rinnovare, perché nella nostra mente la sottomissione, nella nostra cultura, che cos'è? È un segno di che cosa? Di debolezza. Ma sei moscio, darti una svegliata, ma perché fai così? Ma nel regno di Dio è completamente contrario. La sottomissione e l'umiltà davanti a Dio non è segno di debolezza, ma è un segno di potenza, è un segno di forza. Vi do un piccolo esempio. Quando io lavoravo in fabbrica, se un collega mi rispondeva male o mi diceva qualche parola storta, no? Allora, mondanamente, secondo la mia cultura, io devo gridare più forte, io devo rispondere con parole ancora più pesanti, giusto? No? Per dimostrare la mia autorità, la mia, tu non mi metterai sotto, no? Dimostrare la mia potenza. Però vi dico una cosa, ci vuole molto più forza, per dire Dio ti benedica. Ci vuole grande forza, una forza interiore che di cui questo mondo non conosce niente. E Gesù ha dimostrato questo a noi. Quando i discepoli litigavano, chi sarà il capo? Chi sarà il primo ministro nel regno di Dio? E Gesù, mentre loro discutevano e litigavano, chi era più potente, chi aveva più autorità fra di loro, Gesù cosa ha fatto? si è messo l'asciugatoio e ha cominciato a lavare i piedi. E Pietro dice: no, Signore, non fare questa cosa umile. Tu sei il Messia, tu sei un rabbino, non puoi fare questa cosa denigrata, no? Ma Gesù ha dimostrato veramente la sua autorità e la sua potenza e la forza del suo carattere. Il creatore del mondo ci ha dato un esempio e dice: io è vero che sono vostro maestro, sono vostro signore, ma vi sto lasciando un esempio che chi sarà il più grande, chi sarà il più forte, chi avrà più autorità sarà vostro servo. E per Dio le cose stanno così. Se vogliamo la pienezza dello Spirito Santo, non è, sai, i briviti, non è la pelle di oca. La pienezza dello Spirito Santo è qualcosa che noi possiamo coltivare quotidianamente, mettendo in pratica questa parola. Invece di accendere il disco DJ là, accendi le lodi di Dio. Invece di accendere il Grande Fratello, mettete la parola di Dio, venite qui in chiesa con i tuoi fratelli a darci incoraggiamento. Abbiamo bisogno di incoraggiamento, fratelli. Come ha detto Enzo, quando vengono 3-4, sì, il Signore è in mezzo, è bello, ma è molto più bello quando vengono 20. È un incoraggiamento per me, per gli altri fratelli, dire: guarda, il Signore sta mandando altri guerrieri a combattere con noi, le nostre preghiere vengono esaudite. Amen.